Welcome back to our podcast, Explain It Like I'm AI, Decoding AI Without Panic, Beyond Hype. In this space, we explore how artificial intelligence is transforming our world, from the way we work and communicate to how we think, learn, and create. Our goal is to move beyond fear and blind optimism, offering a balanced perspective that highlights both promises and risks of these technologies. Each episode takes a closer look at a key dimension of AI, helping you build a clear and critical understanding of how it works and what it means for society today.
Eccoci con il terzo episodio che riguarderà le implicazioni sociali e politiche delle tecnologie algoritmiche. Oggi in studio siamo io, Luca Rebolino, dottorando in storia.
Virginia Fidenti, dottoranda al Dipartimento di Economia.
Paolo Piccirillo, dottorando in semiotica al Dipartimento di Filosofia.
Abbiamo il piacere di avere come ospiti oggi, le ringraziamo per aver accettato l'invito, le professoresse Isabella Consolati del Politecnico di Torino e la professoressa Paola Rudan dell'Università di Bologna al Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà. Entrambe negli ultimi anni hanno dedicato ampia attenzione al nesso tra tecnologia e politica. Circa un anno fa hanno pubblicato infatti un numero monografico, un'edizione speciale della rivista Scienze Politica col titolo Politica dell'algoritmo, tecnologie, poteri e teorie. Un po' per rompere il ghiaccio, un po' a bruciapelo e per riprendere il taglio del podcast con cui cercheremo di evitare sia narrazioni eccessivamente distopiche, sia facili e un po' ciechi ottimismi, ci piacerebbe partire da due citazioni provenienti tra l'altro da due figure al vertice della industria dell'intelligenza artificiale che sta ovviamente esplodendo oggi, che rappresentano un po' quei due poli estremi con cui nel dibattito generalista viene affrontato il tema. Da un lato abbiamo Demis Hassabis, capo del dipartimento di Google DeepMind, che decanta che la rivoluzione dell'intelligenza artificiale sarà 10 volte più grande, 10 volte più rapida, 100 forse addirittura dice, di quella industriale, portando con sé prosperità incredibile e senza precedenti. Dall'altro abbiamo invece Sam Altman, che direi che ormai il pubblico conosce, è il CEO di niente meno che OpenAI, ChatGPT, che dice, poverino, che non riesce più a chiudere occhio la notte per quegli scenari da fiction che, a suo dire, si starebbero prospettando se l'intelligenza artificiale non verrà regolamentata. Insomma, rispetto a queste due visioni apparentemente opposte, che oscillano fra catastrofismo e un entusiastico ottimismo, vi chiediamo, insomma, di spiegarci un po' la vostra collocazione.
Sì, entrambe queste posizioni hanno un problema di fondo, cioè trasformano la tecnologia nel soggetto della storia. E sia la rivoluzione dell'AI, come se l'AI fosse un soggetto che fa rivoluzioni, e sia l'altra, che invece dal disegno opposto, quindi presuppone che l'AI sia l'origine di un esito catastrofico, attribuiscono appunto all'intelligenza artificiale la capacità di produrre in autonomia delle trasformazioni storiche di larga portata, e quindi entrambe peccano di quello che viene definito determinismo tecnologico, e quindi entrambe in realtà impediscono di collocare la tecnologia dentro le coordinate politiche sociali in cui effettivamente è stata prodotta, viene usata, viene sviluppata, e di vedere che in realtà la tecnologia, incluse le forme più avanzate di intelligenza artificiale, ha a che fare tanto con la trasformazione ma soprattutto con la conservazione di assetti esistenti.
Sì, riprendendo quello che diceva Isabella, a proposito del determinismo tecnologico, nell'ambito degli studi femministi sulla tecnologia, per esempio, un'autrice come Judy Weissman ha definito la polarità che voi avete descritto nei termini di tecnottimismo e tecnopessimismo. Ed entrambe queste prospettive sono espressione appunto di determinismo tecnologico, ma hanno anche delle radici abbastanza lontane, prima ancora che lei mostrasse i suoi effetti. Basta pensare, per esempio, questo è rilevante per vedere gli elementi politici di questa discussione e alla dichiarazione di indipendenza del cyberspazio di John Perry Barlow del 1996, che trasmetteva l'idea che nello spazio virtuale di internet, della rete, ci sarebbe stata una possibilità di liberazione dalle relazioni sociali e materiali di dominio e che per questo lo Stato non doveva assolutamente intervenire per regolamentare internet in alcun modo. Dall'altra parte ci sono state prospettive, di nuovo nel campo femminista, penso a Gina Corea negli anni Ottanta in relazione alle tecnologie riproduttive come strumenti di perversione del corpo, della natura, della capacità simbolica, per esempio del materno, ma anche più recentemente a Silvia Federici, che nelle nuove tecnologie vede soltanto la violenza dell'estrattivismo, che è un fatto reale, rientra nelle coordinate storiche e sociali in cui leggere un fenomeno come quello dell'intelligenza artificiale, esprimono posizioni di assoluto rifiuto. Collocare la tecnologia dentro alle relazioni politiche e sociali significa porsi il problema di farci i conti, ma anche registrare che quelle relazioni possono essere evidentemente criticate e contestate praticamente.
Grazie, perché appunto ci sembra che questi scenari, sia utopici sia quelli distopici, siano effettivamente fuorvianti, presentando dei fenomeni che in fin dei conti appaiono fuori dal nostro controllo, mentre sarebbe molto più opportuno concentrarsi su quelli che sono gli effettivi processi in atto qui e ora, che sono già abbastanza preoccupanti, ma eventualmente contestabili, quindi correggibili. Cercando un attimo di insistere su questo tema, ci viene di nuovo spontaneo chiedervi, insomma, perché una prospettiva storica come la vostra, attenta alla dimensione sociale e politica, ha qualcosa da dire sulla tecnologia, specialmente queste nuove tecnologie. Se prendiamo la definizione quasi un po' scolasticamente di algoritmo, classicamente l'algoritmo è una serie di istruzioni formali affinché una macchina possa risolvere un problema, raggiungere un fine. Eppure avete intitolato il vostro numero Politica dell'algoritmo. Ora, fuori di battute, insomma, potrebbe sembrare quasi ossimorico, se potete dirci qualcosa di più.
Sì, abbiamo intitolato il numero della rivista Politica dell'algoritmo perché leggiamo l'algoritmo, che è senz'altro un insieme di istruzioni codificate e soprattutto nelle sue applicazioni ad ambiti, insomma, di relazione sociale e politica, come un codice che definisce il modo in cui le relazioni tra individuo e individui si strutturano, nel senso che l'algoritmo contiene in qualche modo una lettura della società, interpreta i dati in un certo modo, contiene istruzioni che hanno a che fare con priorità politiche specifiche e prende decisioni. Nel programma algoritmico ci sono tutto un insieme di elementi che hanno a che fare con il modo in cui la società viene letta e manipolata in una certa misura. Quindi leggere in questo modo l'algoritmo ci permette appunto di andare un po' oltre quello che è l'elemento semplicemente tecnico e andare a vedere quali sono effettivamente sia gli elementi sociali che si introducono nel design degli algoritmi, ma anche il modo in cui l'algoritmo, imparando da enormi dataset che raccolgono in qualche modo abitudini, comportamenti, pensieri di una massa di donne e uomini, in realtà incamera quelle che sono delle conoscenze che sono distribuite all'interno della società e le elabora in un certo modo. Ovviamente la prospettiva storica è importante perché l'algoritmo è un codice sociale, non è il primo che c'è. Il diritto è un codice che nello stesso modo legge i comportamenti, classifica gli individui in un certo modo. Il denaro è un codice, momenti di elaborazione di dati sono stati una parte fondamentale della costruzione dello Stato moderno, degli Stati moderni, attraverso appunto lo sviluppo di settori amministrativi di un certo tipo, e quindi l'algoritmo è un codice sociale, non è l'unico, e per il fatto che è tecnologico non è eccezionale in qualche modo, e solo collocandolo nella storia di questi altri codici e del loro funzionamento e della loro contestazione, è possibile capire che cosa è effettivamente nuovo, che cosa è cambiato, perché altrimenti anche nel dibattito che ha a che fare nella storia del pensiero politico, nelle scienze politiche e sociali su questioni tecnologiche, il rischio è di in qualche modo ricadere in quelle posizioni o entusiastiche, ma soprattutto in realtà catastrofiste, per cui si parte da un ideale di politica, di statualità, di democrazia, e poi se ne traccia la rovina crescente attraverso la tecnologia algoritmica. etica. In realtà questo ideale, se si va a vedere poi con la storia effettivamente delle istituzioni e dei movimenti sociali e politici, questo ideale non c'è, non è mai stato tale, e quindi per non ricadere insomma in questa idealizzazione di forme politiche che non solo sono già soggette a trasformazioni radicali da un bel po' di decenni, ma anche nei loro giorni migliori in qualche modo non rispecchiavano, non rispondevano a quell'ideale lì, insomma tutto questo collocare storicamente l'algoritmo ci permette di fare questa operazione qui e quindi capire effettivamente che cosa è mutato e fare un'analisi di questo tipo.
Sì, non ho molto da aggiungere a quello che diceva Isabella, ma magari mi soffermo appunto sul modo anche in cui il problema del rapporto tra algoritmo e politica tende ad essere considerato. Se ne parla per esempio in relazione alle trasformazioni o alla crisi della democrazia, nella misura in cui le tecnologie non permettono un controllo realmente democratico, l'immagine della cosiddetta black box, quella cosa dentro cui nessuno sa che cosa accada, è in qualche modo la metafora della fine della trasparenza che sarebbe stata propria della politica moderna. Si pone il problema del modo in cui i social network incidono sulla costituzione della cosiddetta sfera pubblica democratica e sulla sua capacità di esercitare uno scrutinio del comportamento delle istituzioni. Si ragiona sul problema della privacy, del consenso e quindi del modo in cui le tecnologie algoritmiche minacciano l'autonomia dell'individuo sovrano. E già queste cose sono abbastanza indicative di un modo di riattivare, parlando degli algoritmi, una serie di categorie che sono proprie del canone politico moderno: individuo, stato sovrano, democrazia, trasparenza, opinione pubblica, tanto, come diceva Isabella, senza considerare quali relazioni di dominio sono state riprodotte e legittimate da queste categorie. Il classico individuo maschio, bianco e proprietario non viene poi meno nella dichiarazione di indipendenza del cyberspace di cui abbiamo parlato prima. Era il soggetto della dichiarazione americana del 1776, lo rimane idealmente anche quando Barlow dice: ci libereremo delle determinazioni sessuali o razziste dell'esistenza sociale degli individui. Il punto è, tenendo presente che già quelle categorie erano compromesse con la realtà, come dire, innervate da rapporti sociali di dominio, proprietari, sessisti o razzisti, il problema è anche capire però come le tecnologie digitali oggi stanno risignificando, risemantizzando una serie di categorie politiche con cui siamo abituati e abituate ad avere a che fare. Basta pensare all'integrazione tra Stato e piattaforme digitali, che è un'integrazione che ha sotto il profilo pubblico degli effetti sull'amministrazione, ma anche, come dire, rispetto al rapporto tra il pubblico e il privato nei processi di governo su scala transnazionale, ha degli effetti che per esempio minano la territorialità dello Stato moderno e così via. Quindi l'approccio storico è qualcosa che si pone il problema di vedere, di indagare anche come cambia la semantica del potere al confronto con le tecnologie guidate dagli algoritmi.
È importante quindi sottolineare la rilevanza di andare a leggere questa tanto decantata rivoluzione dell'intelligenza artificiale all'interno di parallele, in un certo senso, trasformazioni di segno neoliberale, quindi sottolineando come queste tecnologie siano un fattore costituzionale, perché contribuiscono a produrre e riprodurre l'ordine della società, non sono meramente dei fattori che esternamente, in maniera esogena, cambiano e trasformano il mondo in cui viviamo. Quindi su questo tema della non neutralità costitutiva della tecnologia direi che possiamo passare la parola a Virginia.
Esatto, io vorrei a questo punto introdurre un altro concetto che spesso ricorre quando si parla di implicazioni sociopolitiche dell'intelligenza artificiale, ovvero il famoso bias. Per capire meglio di cosa stiamo parlando, abbiamo deciso di portare due casi che hanno fatto discutere. Il primo arriva dall'Australia, un algoritmo utilizzato nei processi di reclutamento del personale che discriminava sistematicamente le persone con disabilità e quelle con un accento marcato, rivelatore quindi di un background migratorio. Con bias, in questo caso, ci riferiamo a quelle statistiche che non offrono una rappresentazione accurata della popolazione, In questo caso il bias nasce dal fatto che l'algoritmo per reclutare il personale era stato addestrato su dati che non erano rappresentativi della reale diversità presente nella società australiana. Ma noi vorremmo fare un passo in più e spingerci oltre. Per farlo prendiamo un secondo caso, questa volta dal Regno Unito. Il governo britannico sta sviluppando un algoritmo volto a predire la probabilità che un individuo possa commettere un crimine o un omicidio, e questo ha evidenti ricadute su persone povere o appartenenti a minoranze etniche. Ecco, se nel caso australiano qualcuno potrebbe proporre una soluzione più tecnica, cioè una miglioria nella rappresentatività del dataset, in questo secondo esempio britannico possiamo in realtà intuire che un semplice aggiustamento tecnico non basta. Perché questo succede? O più in generale, la domanda che vorremmo porvi è: se si creassero dataset autenticamente rappresentativi delle effettive diversità, avremmo risolto il problema del bias? Oppure c'è da fare un passetto in più, bisogna sforzarsi di fare riflessioni che vadano oltre?
Allora, probabilmente per rispondere alla domanda può essere utile ragionare su che cosa significa rappresentare. Nel senso che quando si pensa a creare un dataset più rappresentativo, si immagina che debba contenere, rappresentare nel senso di dare espressione a una diversità presente nella società. E però rappresentare significa anche mettere in scena qualcosa che non c'è, no? La rappresentanza è qualcosa che nella sua genealogia teatrale significa far vedere qualcosa sulla scena, ma quella cosa non è la cosa, evidentemente. Quindi contiene un carattere normativo anche. Come deve essere fatta, come deve essere rappresentata la cosa di cui parliamo. Il problema del bias è che, preso nel suo significato statistico, ci dice che c'è una discrepanza rispetto alla realtà. Il problema è che però quei bias sono anche prodotti socialmente, evidentemente. I dataset sono oggetti sociali. E per esempio nell'addestramento degli algoritmi per il riconoscimento facciale vengono utilizzate le immagini che ti permettono di taggare e classificare correttamente: questo è un maschio bianco adulto. Ora, il problema è che la visibilità pubblica è propria di alcune categorie sociali e non di altre, evidentemente. Quindi l'addestramento risente già a livello della raccolta di dati di una serie di relazioni sociali che fanno sì che alcuni siano visibili e altre non lo siano. Questo, come dire, ci pone il problema di un addestramento migliore, ed è evidentemente un problema reale, perché quando per esempio gli algoritmi con negli Stati Uniti di riconoscimento facciale sono stati utilizzati per prevenire il crimine, ma anche il caso di cui parlavate è un caso diverso, ma si colloca nella stessa linea, è evidente che in quel caso ci sono state delle conseguenze che colpivano in maniera spropositata donne nere e di una certa età, che non erano riconoscibili correttamente, che quindi si trovavano identificate con soggetti che avevano commesso dei crimini quando in realtà non avevano niente a che fare con quei crimini. Addestrare meglio l'algoritmo significa evidentemente evitare questo genere di conseguenze. Il problema è che ogni volta che riconosce qualcosa, definisce come deve essere riconosciuto e riconoscibile quella determinata cosa. E John Cheney Lippold ha parlato per esempio di identità algoritmica, cioè noi non siamo maschi e femmine perché ci dichiariamo tali o siamo così all'anagrafe, ma perché abbiamo certi comportamenti, per cui maschile chi clicca sul calcio, femminile chi clicca sulla moda. Ora voi capite che se questo significa che io posso diventare da femmina a maschio nei miei comportamenti online a seconda di che cosa clicco, c'è una certa fluidità di genere, potremmo dire. Dall'altra parte si normativizza che cosa è femminile, chi consuma moda, e che cosa è maschile, chi consuma calcio. Quindi ogni atto di riconoscibilità è un atto contemporaneamente normativo, quindi non c'è una soluzione tecnica. Il problema è capire come certe rappresentazioni esprimono quali relazioni sociali di poter.
Continuo un po' il ragionamento su in qualche modo i limiti che un esclusivo focus sui bias comporta, e faccio un esempio di un caso di un algoritmo applicato nell'ambito del welfare a Rotterdam, che è stato anche abbastanza famoso perché è stato pubblicato un'inchiesta su Wired e per una volta sono stati anche richiesti pubblicamente i criteri effettivamente con cui determinati punteggi venivano assegnati a chi faceva richiesta di sussidi di welfare per calcolare il suo fattore di rischio dal punto di vista della possibilità di commettere frode nel welfare, e sono stati segnalati tutta una serie di bias, tra cui il fatto che essere donna, in particolare donna con figli, faceva schizzare il punteggio di rischio. Ovviamente questa cosa problematica tanto più dal punto di vista del dataset come prima cosa, nel senso che tanto più il dataset era composto di campioni di indagini passate che erano fatte in qualche modo in maniera casuale, quindi insomma c'erano tutti dei problemi tecnici dal punto di vista di come era composto il dataset, dal punto di vista della rappresentatività. Ma se ci si limitasse a questo, fondamentalmente si proporrebbe un'ottimizzazione di questo algoritmo. E il problema è che incorporato in questo algoritmo c'è anche dell'altro, che non ha a che fare tanto con il problema di quanto accuratamente è rappresentata la società, perché anche immaginando che ci fosse un dataset perfetto, quindi completamente aderente alla società, che effettivamente un algoritmo potesse leggere e si scoprisse che effettivamente sono nella maggior parte le donne che frodano il welfare perché evidentemente hanno dei problemi, si potrebbero trarre completamente delle altre conclusioni, non perseguire e fare controlli accresciuti alle donne perché sono potenzialmente delle criminali che rubano in qualche modo i sussidi allo Stato, ma si potrebbe leggere come ok, i criteri di inclusione in determinati servizi e sussidi non sono adeguati a effettivamente dei bisogni che ci sono. Una volta, senza mitizzare appunto un passato, riforma del welfare significava questo, significava un allargamento delle maglie in seguito a pressioni sociali di un certo tipo. Quindi il problema è che questo algoritmo in qualche modo incorpora anche una codificazione della povertà come responsabilità individuale, cosa non assolutamente scontata e che non ha a che fare con il bias o con la non rappresentatività dell'algoritmo, ma esattamente con in qualche modo una lettura della società molto precisa che in qualche modo discrimina per default, nel senso che legge appunto determinati fenomeni attribuendole a delle meriti o colpe individuali, e quindi insomma c'è molto di più di un bias dentro una cosa di questo tipo.
Sì, proprio a questo proposito, e quindi allargando un po' l'orizzonte di analisi e concentrandosi proprio su ciò che è appena emerso, cioè su come diamo senso alle informazioni e alle analisi che ci suggeriscono le strutture algoritmiche, vorrei fare un passo indietro facendo tesoro di tutto ciò che è emerso fino a questo punto e tornando alla definizione di algoritmo come codice sociale, spostandosi sull'accezione di codice interpretativo di questa struttura. Abbiamo fatto l'esempio poco fa della targetizzazione preventiva sostenuta a partire da quelle che possono essere definite delle correlazioni. Il nostro obiettivo è cercare di capire come la correlazione fornita dall'algoritmo, a seconda di come viene interpretata, possa avere delle ripercussioni paradigmatiche del modo in cui l'essere umano tratta e considera semanticamente le informazioni. Quindi la prima domanda che vorrei porvi è: che cosa si intende esattamente per informazioni trasferite attraverso o interpretate attraverso il metodo della correlazione?
Allora, diciamo così, intanto è utile dire cosa significa correlazione, nel senso che è una cosa diversa da causalità. E noi sappiamo che se tocchiamo il fuoco ci bruciamo e c'è un rapporto causa-effetto tra questa cosa che ci permette anche di identificare delle regolarità, delle leggi, di fare teoria. E se invece parliamo di correlazione, noi parliamo di un fenomeno statistico che in qualche modo registra la corrispondenza tra due processi, l'aumento del costo del grano in Canada e l'aumento dei divorzi in India, seguono la stessa linea statistica ed è possibile che nell'analisi di un'enorme montagna di dati gli algoritmi colgano determinate correlazioni. Il punto è che questa è network science, che è una scienza che ha un approccio che da una parte, per quanto riguarda l'applicazione ai fenomeni umani e sociali, è un approccio tipicamente comportamentista e di problem solving, diciamo così, e nello scoprire le correlazioni produce anche dei modelli comportamentali che poi diventano processi comunicativi. Cambridge Analytica è un caso significativo da questo punto di vista. La correlazione è uomo bianco acquirente di macchine prodotte negli Stati Uniti vota Trump. Ora, che esista un rapporto di causa ed effetto tra le cose non è assolutamente detto, ma che Cambridge Analytica abbia prodotto i suoi destinatari a partire dall'individuazione di queste correlazioni e di corrispondenti modelli comportamentali è un fatto. Ed è un fatto che incide anche sul modo in cui, diciamo così, la socialità viene prodotta algoritmicamente. Un'autrice come Wendy Chun ha studiato la produzione di cluster, di comunità omofilia, che le chiama lei, in cui sostanzialmente gli individui simili vengono associati e i processi di polarizzazione che noi conosciamo attraverso i social sulla nella comunicazione politica e sociale vengono prodotti nella forma di identità che finisce poi per cancellare le relazioni sociali dentro cui quelle identità sono significative e sono prodotte. Ci sono i bianchi e i neri che si associano gli uni con gli altri a partire da una presunta affinità identitaria, ma non ci sono più il razzismo o i rapporti patriarcali di dominio che posizionano diversamente questi individui nella società. Quindi gli effetti sociali di questa comunicazione finiscono anche per neutralizzare un determinato modo di pensare, di costituire il sociale, i rapporti, e invece produrne un altro che è quello della polarizzazione, che non fornisce poi in realtà una relazione effettiva tra gli individui, che rimangono fortemente individualizzati in una combinazione di individualismo neoliberale e di associazione identitaria.
Sì, volevo dire, per mostrare sempre questa differenza tra causalità e correlazione, sempre nell'analisi di questi algoritmi, ad esempio quello di Rotterdam oppure quell'altro che è diventato abbastanza famoso, FredPol, per concentrare i controlli polizieschi in alcune zone specifiche di varie città americane. In entrambi i casi, a fronte anche di una serie di critiche, la giustificazione è: non sono dei sistemi di calcolo razzisti, perché non c'è la provenienza etnica, diciamo così, della persona inclusa nel codice, e quindi non c'è un ragionamento: una determinata provenienza etnica produce comportamenti di un certo criminale o di frode del welfare. Però nell'uno e nell'altro caso c'erano degli altri elementi più nascosti: in uno la provenienza dal quartiere specifico e nell'altro ad esempio il fatto di non essere madrelingua olandese o di avere una storia lavorativa passata irregolare, che evidentemente, se uno ha una storia di migrazione, è molto più probabile che incorra in questo problema. Quindi il correlare degli elementi, che senza stabilire un nesso causale tra loro, è anche un modo per riprodurre degli effetti razzisti in questo caso, laddove si dice però è semplicemente una cosa neutrale. Infatti il designer di questo FredPol, che è un geografo, dice: ma qui noi non stiamo assolutamente introducendo nessun elemento razzista, è semplicemente una questione di geografia. E poi si va a vedere che nel tipo di crimini anche che viene incluso nei dati considerati rilevanti si sono fatte delle scelte molto precise, in modo tale che la concentrazione poi di forze di polizia sia soprattutto in determinati quartieri. Peraltro è stato fatto una parodia di questo FredPol, non so se l'avete vista, in cui invece si includono altri tipi di crimini, ad esempio i crimini finanziari, e c'è questa mappa di Wall Street con il tipo in qualche modo il sospettato numero uno, che è un impiegato di Wall Street, insomma bianchissimo, maschio, eccetera, per dire in quali altri modi si potrebbero fare le cose. Collegandomi invece al discorso di prima, anche lì, come si codifica la povertà? È semplicemente un insieme di informazioni su un profilo specifico, quindi quartiere, storia creditizia nelle banche, eccetera, sesso, provenienza geografica, eccetera, oppure qualcosa che viene considerato invece come qualcosa che ha delle cause sociali? E anche lì, qui lì fa un bel po' di differenza poi su come effettivamente vengono non solo messi sul contesto nel quale vengono utilizzati gli algoritmi, evidentemente che nel caso del welfare si tratta di un contesto neoliberale, ma anche appunto degli effetti che poi producono. Il fatto che la povertà venga considerata una responsabilità individuale ha a che fare con lo smantellamento di questo ragionamento su quali sono le cause della povertà, che in realtà socializzano, diciamo così, il problema senza sobbarcarlo sulle spalle di individui specifiche.
Grazie mille del vostro approfondimento. A questo proposito, volevamo approfondire un altro aspetto della problematicità legata attorno al meccanismo della correlazione. Abbiamo parlato giusto adesso del rapporto tra criminalità e povertà, che sembrerebbero essere tenute insieme in assenza di uno sguardo capace di restituire profondità storica. Abbiamo parlato poco fa della risematizzazione delle relazioni sociali, delle categorie sociali in ottica comunicativa, abbiamo parlato della fine della trasparenza. A questo proposito invece sembrerebbe legittimo parlare della fine della teoria, the end of theory, termine col quale si usa appunto indicare questa sostituzione della correlazione alla causalità. Ma posto a questa dinamica, possiamo ipotizzare che il cambio di codice interpretativo e quindi l'assenza della necessità di cercare una causa e di riconoscere anche la profondità storica possa essere causa di una risemantizzazione delle categorie temporali, di come l'individuo vive il tessuto sociale e istituzionale, non solo del presente ma anche del passato?
Diciamo così, se ci poniamo il problema del tempo e della temporalità incorporata dagli algoritmi, è evidentemente qualcosa di complesso, qualcosa che cambia anche in un certo senso le coordinate della modernità. Un concetto chiave per esprimere la temporalità storica nell'età moderna, a partire dall'età delle rivoluzioni, dall'illuminismo, ancora prima, il concetto di progresso, cioè l'idea che il tempo proceda in avanti, e questo è qualcosa che mobilita anche i soggetti a partire da un'aspettativa di un miglioramento, di una trasformazione che possono anche produrre attraverso la loro azione. Quindi quando parliamo di tempo stiamo parlando di politica, evidentemente, in una maniera specifica. Una delle cose che caratterizzano le tecnologie algoritmiche, ma proprio per i motivi che Isabella esemplificava prima, cioè per l'uso che viene fatto dei dati e per il modo in cui questi dati vengono codificati, è che il passato finisce per essere il tempo dominante, continuamente riattualizzato dalle tecnologie algoritmiche, ok? Questo è qualcosa che fa dell'indagine storica anche un'indagine che permette di esprimere una capacità critica dell'oggetto che stiamo considerando. Storicizzare gli algoritmi significa anche criticare il modo in cui continuano a riattualizzare il passato. Questo viene fatto in modi diversi da chi, per esempio, studia l'influsso della frenologia, cioè di una pseudoscienza profondamente razzista, sulla elaborazione delle formule statistiche che tuttora servono a fare funzionare un algoritmo. Ma questo vale anche quando, per l'appunto, analizzando gli algoritmi che vengono applicati all'amministrazione del welfare, scopriamo che tuttora persistono dei criteri di stigmatizzazione delle donne nere con figli, single, che sono state storicamente la figura per eccellenza presa di mira dai neoconservatori negli Stati Uniti, prima di tutto, per avviare le campagne di destrutturazione e privatizzazione del welfare state. Quindi, come dire, gli algoritmi diventano in questo modo operatori ideologici, automatizzano la riproduzione di determinate rappresentazioni. C'è però da dire anche che il problema consiste pure nel modo in cui gli algoritmi catturano il futuro. Catturano il futuro incanalandolo all'interno di una serie di binari di predittività. C'è un caso che viene raccontato nei manuali, diciamo così, una famiglia riceve dei bonus per l'acquisto di pannolini, non capiscono per quale motivo, si rivolgono al negoziante, dice: ma la nostra app statistica che fa la distribuzione dei buoni spesa dice che tua figlia è incinta. Lui lì se la prende, ma come osi dire una cosa del genere? Ed effettivamente si scopre che il comportamento di consumatrice online della suddetta figlia aveva smesso di comprare creme profumate, il che era indicativo di una sensibilità agli odori, il che poteva essere indicativo di una effettiva gravidanza. Che cosa fa Amazon o che cosa fanno le piattaforme commerciali quando tu cambi comportamento? Cominciano a prevedere che quel cambiamento di comportamento diventi una abitudine al consumo. Quindi la predizione del futuro è già trasformata in un habit, in una ripetizione che può essere valorizzata sul mercato. Quindi il problema è esattamente collocare gli algoritmi anche all'interno della società in cui operano e che fanno operare, che è una società capitalistica, che è una società dove il mercato è l'ordine normativo dei comportamenti e che anche incasella le identità che quei comportamenti rappresentano o a cui quei comportamenti corrispondono dentro a processi di valorizzazione e di profitto.
Sì, condivido questa lettura sul nesso tra algoritmi e temporalità, sempre per evitare di cadere in qualche modo catastrofismi mascherati, come ad esempio la fine della teoria, che poi cosa significa dal punto di vista della teoria sociale, politica, della scienza, del sapere diffuso nella società. Insomma, ci sarebbero tanti distinguo da fare, evidentemente, così come ci sono tanti distinguo da fare. Ad esempio, faccio riferimento a questo libro molto bello, già ormai di qualche anno fa, di Virginia Eubanks, Automating Inequality, in cui fa vari esempi, tra cui uno di un sistema di algoritmico applicato in Pennsylvania per cogliere il rischio di abuso nei confronti di minori in provincia appunto della Pennsylvania, e viene fuori che i dati che vengono utilizzati sono quei dati disponibili dalle amministrazioni pubbliche, che sono esclusivamente i dati di una certa fascia della popolazione, cioè quella più povera, perché quelli più ricchi si rivolgono a servizi a pagamento e quindi non ci sono dati disponibili su quella cosa lì, e quindi automaticamente i dati disponibili già indirizzano l'attenzione e il controllo su determinati tipi di persone. E quindi anche lì è sempre utile, sempre per avere una visione, per collocare gli algoritmi dentro coordinate politiche sociali, in qualche modo riconoscere che non è un problema che si riversa universalmente sulla società in generale, in maniera generica, nel senso che, visto che, come diceva Marx, il potere nella società capitalistica ce lo si porta in tasca, l'influenza sui comportamenti dipende in qualche modo dal denaro che si può spendere dentro l'ordine di mercato, che evidentemente rimane il principale influencer, diciamo così, dei comportamenti, e quindi è importante tenere presente questa cosa. Gli effetti della tecnologia nella storia, diciamo così, a partire dalla sua forma moderna dalla fine del Settecento, non sono mai stati universali sali a seconda della posizione che si ha nei confronti dei luoghi del potere sociale, diciamo così, e quindi anche sugli algoritmi è utile fare un ragionamento di questo tipo.
Sì, grazie, infatti ci premeva molto discutere degli effetti di cristallizzazione dello status quo proprio per via della maniera in cui queste tecnologie algoritmiche, prevedendo, basandosi sulla correlazione, finiscono per realizzare. Sicuramente abbiamo discusso della questione della temporalità e quindi di come si appiattisca la distanza fra passato e presente, quindi come il passato diventi una sorgente d'ordine. Avete già comunque anche anticipato la questione di come l'algoritmo vada a ridefinire il nostro stesso rapporto con il futuro, in un certo senso imbrigliandoci nelle maglie di un presente che sembrerebbe non cambiare davvero mai. A tal proposito ci piaceva richiamare un altro caso proveniente dal mondo, questa recente decisione da parte del governo albanese di nominare una tecnologia di intelligenza artificiale come ministro. la BBC, commentando il fatto, ha detto molto enfaticamente che, insomma, questa decisione non può che portare a dei vantaggi evidenti, ovvi. Insomma, questa tecnologia non può che essere incorruttibile ed efficiente. Ecco, questo elemento crediamo ci possa aiutare a dire ancora qualche cosa d'altro su che cosa significhi affidarci a queste tecnologie, specialmente nel campo della decisione, che per definizione riguarda il futuro. Insomma, quando noi autonomizziamo la decisione per via tecnologica, che cosa succede da un punto di vista politico? Perché, insomma, questi sistemi che ci offrono una fotografia esatta, istantanea della società, perché sembrerebbe che finalmente la società, grazie ai dati, grazie ai big data, può parlare finalmente da sé. Che cosa succede allora quando noi ci affidiamo a queste stesse tecnologie per prendere delle decisioni su il futuro, ad esempio?
Allora, la risposta non la so, però anche qui secondo me un esercizio in qualche modo di ragionamento storico può essere utile. Storico, ma anche sulla fase attuale che stiamo vivendo. Siamo in una situazione in cui i decisori politici stanno contribuendo a creare delle condizioni perché scoppi un terzo conflitto mondiale. Quindi quelle classiche situazioni in cui c'è un processo che punta verso una situazione in cui qualsiasi decisione, qualsiasi capacità di influenzarlo dal punto di vista dell'umano che prende effettivamente una decisione risulta impossibile. Veramente il punto è l'autonoma decisione umana o della politica a fronte di sistemi automatizzati di decisione? Cioè, va fatto un ragionamento che in qualche modo ridimensioni sia il valore sia il realismo sull'esistenza effettiva di una capacità autonoma di decisione della politica, perché altrimenti si rischia di partire da una contrapposizione tra umano, buono, tecnologico, cattivo, e questo indipendentemente dal giudizio di questo specifico caso, che penso che, come dire, sia probabilmente sarà una cosa abbastanza inefficace nel complesso, però su questo non mi esprimo nello specifico, però in moltissime analisi si parte da una idealizzazione della decisionalità politica, che è un problema sia dal punto di vista teorico, il fatto di identificare la politica con la decisione, che è una cosa che ha una storia molto precisa, ma non è l'unico modo di pensare la politica, la sua efficacia, la sua storia, banalmente, ma rischia di non fare i conti con tutta una serie di trasformazioni della politica che negli ultimi decenni hanno posto comunque sia qualsiasi decisione politica, l'hanno resa strettamente intrecciata con tutta un'altra serie di processi sociali, economici, di sovranazionali, transnazionali, che quindi hanno ridimensionato moltissimo questa capacità di decisione autonoma, per cui semmai è da qui che bisogna prendere il problema dell'effetto che hanno poi questi sistemi automatizzati, altrimenti si rischia di costruire delle contrapposizioni che in realtà ci dicono poco e anzi rischiano di coprire una realtà piuttosto che rivelarne degli aspetti.
Io sono molto d'accordo con le osservazioni di Isabella, proprio perché è da mettere in questione che la politica coincida con la decisione, il che impedisce di vedere i processi sociali che producono invece determinati effetti concreti anche sulle vite. Probabilmente lo sforzo da fare è indagare l'argomentazione che il governo albanese ha dato dicendo che i vantaggi sono evidenti perché sarebbe incorruttibile ed efficiente. Cioè, il problema è l'effetto ideologico di una determinata concezione dell'automazione. Effetto ideologico significa quali processi di legittimazione produce. Virginia Eubanks, che nominava prima Isabella, intitola il libro Automating Inequalities, e l'automazione della disuguaglianza significa che un processo di allocazione delle risorse attraverso le tecnologie algoritmiche è presentato come qualcosa di assolutamente oggettivo, inevitabile, qualcosa che riproduce necessariamente un esito che non può essere diverso. Allora, per essere estremamente sintetici, si può dire che in questo modo, sul piano ideologico, l'algoritmo riproduce il mantra "there is no alternative" che il neoliberalismo ha sdoganato con Thatcher. Questa è una storia nota, ma appunto questo "there is no alternative" viene esattamente legittimato dall'idea tecnica dell'automazione, dell'oggettività, che non esiste, esattamente perché sono invece delle relazioni sociali storicamente contingenti, quindi contestabili, che vengono riprodotte attraverso la stessa automazione.
D'altronde una felice espressione per descrivere questo tipo di processi è stata quella coniata da Kate Crawford di determinismo incantato. Appunto staremmo tornati a una paradossale situazione dai tratti quasi premoderni, nel senso che saremmo di fronte a delle forze che non possiamo controllare, comunque non possiamo conoscere appunto per l'effetto black box, ma a cui ci affidiamo in maniera quasi appunto assolutamente fiduciaria, perché sappiamo che l'algoritmo sa meglio di noi, e quindi con l'effetto di completamente spiazzare e cancellare la nostra possibilità di, ad esempio, agire progettualmente nel presente. D'altronde ci troveremmo di fronte a un qualche cosa di sicuramente troppo al di fuori della nostra portata. In chiusura, forse, e nonostante questo quadro forse non così roseo, ma che abbiamo cercato di analizzare lucidamente, vorremmo portare alcune possibili considerazioni finali.
Sì, esatto. Mentre stavamo pensando a questo episodio, immaginavamo che potessimo non delineare una situazione rosa e fiori. E perciò, per rimanere nella cornice del nostro podcast, appunto per non voler cadere in scenari apocalittici e di conseguenza per non cadere in una paralisi, in immobilità, volevamo concludere con una domanda più proattiva. Infatti immobilità in realtà significherebbe lasciare che siano altri a decidere, spesso grandi aziende, interessi privati o governi, su come e perché venga utilizzata una certa tecnologia. Piuttosto, dopo questa analisi critica, queste riflessioni, dinamiche reali in atto ogni giorno, vorremmo chiedere: quali possibilità di azioni si aprono e come possiamo tradurre queste consapevolezze in strategie concrete?
Allora, evidentemente è una questione difficile. Provo a prenderla dal punto di vista della riflessione femminista su questi temi, anche perché è una riflessione che nasce da una prospettiva parziale, apertamente critica, e si pone il problema della trasformazione già all'altezza della critica stessa. Ora, ci sono evidentemente possibilità diverse. Una delle più rilevanti nel dibattito contemporaneo, per esempio, quello del data feminism, che è un tentativo di lavorare sulla eliminazione degli effetti discriminatori delle tecnologie algoritmiche all'altezza della programmazione. All'altezza della programmazione significa non soltanto organizzare i dati in un certo modo e addestrare gli algoritmi in un certo modo, quindi ampliando lo spazio della rappresentazione di cui si parlava prima, includendo un approccio intersezionale che tiene conto del modo in cui sono diverse, rimango l'esempio del riconoscimento facciale, un volto di una donna nera è diverso da quello di una donna latina, e le sfumature fenotipiche diventano rilevanti nella riconoscibilità, quindi ampliare, trattare diversamente i dati affinché non vi siano discriminazioni, e anche fare in modo che siano di più le donne che programmano, che disegnano gli algoritmi, perché evidentemente c'è anche un problema che è quello di una divisione sessuale del lavoro tecnoscientifico che da tempo immemore, nonostante le prime programmatrici siano state donne, è una cosa che ha effetti evidentemente anche sulla programmazione stessa. Però è evidente che si tratta di una prospettiva che attribuisce al design una capacità regolativa che, proprio se accettiamo la dimensione politica e sociale dell'algoritmo che abbiamo cercato di descrivere fino a questo punto, è difficile assumere. Non significa che il data feminism sia inutile, significa che però non è sufficiente, o comunque ci sono altri problemi che sarebbe il caso di porsi. Una prospettiva come quella che nominavo all'inizio di Silvia Federici tende ad avere una sorta di rifiuto delle tecnologie nella misura in cui la loro esistenza materiale è legata a specifici rapporti di dominio e sfruttamento coloniale, patriarcale e capitalistico che potrebbero essere sconfessati in qualche modo rinunciando alla tecnologia, riducendone al massimamente l'uso e ritornando a una dimensione comunitaria dell'esistenza.
è una prospettiva, nonostante Federici si sia formata in femminismo marxista, che in definitiva sconfessa completamente la visione di Marx, che pone però un problema rilevante, cioè le tecnologie sono esse stesse parte di un rapporto sociale che è tanto di dominio quanto di connessione, di messa in comunicazione tra individui che occupano posizioni diverse nel mercato mondiale. Sadie Plant, che è una figura della linea accelerazionista, diciamo così, di lettura delle nuove tecnologie, utilizza la metafora della tessitura esattamente per porre il problema di quale comunicazione politica è possibile attraverso le reti, attraverso i rapporti che le tecnologie istituiscono, avendo come riferimento le lavoratrici del sud del mondo che le producono con le nuove tecnologie, i microchip e tutto il resto, e comunque figure che sono subalterne ma che attraverso le tecnologie possono prendere parola ed esprimersi ed entrare in comunicazione come prima non potevano. Quindi il problema è all'interno delle relazioni tecnosocietarie, come è possibile costruire connessioni transnazionali, evidentemente, che possano sovvertirne gli esiti di dominio.
Sì, sono d'accordo con Paola su diversi aspetti che ha sottolineato, sia il fatto che in alcuni casi un determinato tipo di critica o anche di regolamentazione etica, che adesso sembra la soluzione ai problemi legati alla tecnologia, risultano alla fine in una forma di ottimizzazione che appunto stabilisce maggiore inclusività, maggiore rappresentatività o altri criteri. E mi veniva in mente Judy Weiss, che già Paola ha nominato, la quale insiste molto sull'uso della tecnologia, appunto non esclusivamente il design, non l'implementazione, comunque anche terreni politicamente rilevanti, ma sull'uso, e non nei termini cui comunque è stato fatto, di un uso alternativo. Perché anche questo rischia di essere un po' un'esperienza in qualche modo marginale, che si accontenta di uno spazio magari in cui le tecnologie vengono utilizzate per fini antagonisti o comunque critici, però poi rimane tutto il resto che intoccato. No, lei si concentra sull'uso a partire dalla sua esperienza politica femminista, perché questo è il terreno in cui quelle contraddizioni nel rapporto con la tecnologia emergono, e quindi ad esempio mi vengono in mente gli studi che fa sull'uso del telefono da parte delle casalinghe che vivevano una situazione di isolamento negli anni 60 o simili, per cui l'introduzione di questa tecnologia, che magari dai grandi intellettuali veniva visto come il tradimento della parola eccetera, come uno strumento per uscire da quell'isolamento lì. Oppure fa un'analisi ad esempio su il modo in cui gli strumenti di comunicazione effettiva aumentano appunto la capacità di entrare in contatto, e più che portare ad esempio il lavoro nella vita privata, come spesso si dice, l'indistinzione lavoro e vita, dice veramente portano la vita nel lavoro, perché tante persone in realtà nel tempo di lavoro fanno altro grazie agli strumenti che sono a disposizione. E quindi insomma questa prospettiva ci consente di gettare luce su un universo in cui in realtà le persone spesso utilizzano questi strumenti non secondo le finalità che vengono progettate in qualche modo da chi li introduce, e quindi c'è un margine che può essere esclusivamente individualistico, ma non è detto che lo sia. E ad esempio un altro esempio che lei fa in questo libro, Pressed for Time, dice: ci lamentiamo del fatto che le email abbiano fatto sì che noi siamo costretti a lavorare anche nel weekend, perché se il capo ci scrive al sabato dobbiamo rispondere. Mi sembra un'esperienza abbastanza condivisa, e lei dice: però siamo sicuri che il problema è la tecnologia in quanto tale, oppure sono i rapporti di lavoro che sono diventati tali per cui non c'è la libertà, visto che c'è precarietà, ricattabilità, di non rispondere semplicemente? E quindi insomma è un invito a sia andare effettivamente a vedere tutte quelle situazioni in cui in realtà nella vita quotidiana e nel lavoro e non solo queste tecnologie in realtà vengono usate per ricavarsi dei margini di libertà, ma anche poi a non prendere la tecnologia come il problema in quanto tale, ma andare a vedere evidentemente cosa c'è dietro. E anche nel momento in cui si critica, non si critica solamente la tecnologia, ma il mondo dentro cui effettivamente viene utilizzata come uno strumento di potere in qualche modo.
Sì, sicuramente emerge fra le righe, ma anche abbastanza apertamente, la limitazione di certi approcci di taglio etico che vedrebbero una certa limitazione di queste tecnologie, con ad esempio la garanzia di nuovi diritti o comunque questa enfasi verso il miglioramento e l'ottimizzazione del design. Invece la lettura che ci avete restituito, ponendo l'attenzione a come le tecnologie siano parti integranti di un certo ordine della società, specialmente oggi di carattere neoliberale, beh, questo ci invita a porre attenzione ai rapporti di potere che da un lato sono incastonati in queste tecnologie e dall'altro che queste tecnologie ribadiscono continuamente. Quindi, insomma, il punto che abbiamo provato a far passare è che noi crediamo che complessivamente non si possa davvero scindere, anche solo perché sterile il piano tecnologico da quello politico, quando cerchiamo un po' di trovare il bandolo della matassa, quando ci confrontiamo con trasformazioni epocali come quelle a cui stiamo assistendo per via dell'intelligenza artificiale. Non possiamo che ringraziare le professoresse che si sono unite a noi oggi in questa discussione. Ringraziamo anche il Collegio Superiore, Bologna University Press e lo studio di registrazione Kine. Vi diamo appuntamento al prossimo episodio, il quarto, in cui si discuterà delle applicazioni in ambito scientifico dell'intelligenza artificiale.